redigio.it e la storia continua. I Longobardi in cucina, al tempo di Re Rotari. Le bevande. Tra le bevande principali, il vino ricopriva sicuramente un ruolo di primaria importanza, sia in campo alimentare come in quello liturgico e terapeutico. Le popolazioni germaniche, come i Longobardi, gli attribuivano le proprietà di trasmettere saggezza e conoscenza e pertanto lo consideravano bevanda nobile. Per i cristiani aveva un forte valore sacrale durante le celebrazioni eucaristiche, mentre per i medici era igienicamente sano, con funzione antisettica, indispensabile per curare malattie e purificare l'organismo. I grandi proprietari terrieri, laici o ecclesiastici, facevano coltivare la vite ovunque nei propri possedimenti, a tal punto che, mai come in questo periodo, i vigneti si spinsero anche in aree con condizioni climatiche e in suoli non proprio favorevoli al loro innesto. Di rado, e generalmente per motivi di prestigio, si ricorreva all'importazione. Nella maggior parte dei casi la produzione in loco era sufficiente. Non sappiamo quali vitigni si piantassero, né quale vino si bevesse. In base ai dati di consumo, noti ad esempio per l'età comunale, sembra che il rosso venisse preferito al bianco, ad eccezione del periodo di più intensa calura estiva. Una cosa era sicura: era consumato sia nelle classi nobili che da quelle popolari. La differenza stava nella qualità del vino bevuto. Mentre i ricchi avevano ampie possibilità di scelta, i ceti meno abbienti si accontentavano spesso di quello derivato dalla spremiatura delle vinacce. Molto diffuso il costume di insaporirlo con spezie o aromi di vario genere, oppure con miele, mulsum o melicratum. Veniva conservato in anfore o fiaschi, protetto da un leggero strato di olio. Analogo a quello del vino era il ruolo della birra, la cervisia, forse da Cerere, dea delle messi, una bevanda di larghissima diffusione soprattutto nell'Europa continentale, meno in quella mediterranea. In Italia, ad esempio, sono rarissime le menzioni di questa bevanda nelle fonti, consumata in grandi quantità anche nelle comunità cenobiche maschili. Antimo la considerava la più salutare tra le bevande fredde, superiore all'assenzio e all'idromele, assimilandola addirittura alle tisane. Non si trattava però di birra trattata con il lupolo, da sapore amarognolo, ma di una bevanda molto dolce. Nel IV secolo il medico alessandrino Zosimo di Panopoli, nel trattato intitolato De Zitorum Confezione, scriveva sulla preparazione della birra, affermando che di solito era base di orzo, spelta o farro, fermentati insieme a succo di datteri o miele, e la mellita cervisia. Esistevano anche birre aromatizzate con erbe come timo, la salvia, il ginepro, la lavanda, l'assenzio e così via. Altre bevande si ottenevano facendo fermentare frutti di vario genere, soprattutto selvatici. Mele, dalle quali si ricavava il sidro, pere, more, mirtilli, lamponi, prugne, sorbi. Il loro succo prendeva il nome di sicera, per indicare, come spiega Isidoro di Siviglia, ogni bevanda che oltre al vino è in grado di dare ebbrezza. Molto amati erano l'idromele, medo, una miscela di acqua e miele fermentata considerata la bevanda degli dei, ancora in uso presso i popoli baltici e balcanici. e l'ossimello a base di miele e aceto, utilizzato principalmente per condire la carne e le uova. Grande assente era l'acqua, difficilmente garantita sul piano igienico, portatrice di germi e malattie, tanto che si preferiva quella piovana, lontana dalle impurità del suolo. L'acqua dei pozzi, sorgenti e fiume veniva consumata solo se bollita o mescolata al vino, secondo una norma di prevenzione sanitaria del periodo. Veniva anche aromatizzata con succhi di frutti di bosco, lamponi, mirtilli, more, in grado di fermentare, rendendola così immune da batteri e dal sapore più gradevole. www.redigio.it e la storia continua.